Un saluto e buona mattinata agli ascoltatori di Radio Esmeralda, bentrovati da Samuele Dominici. Oggi in premessa vi dico rimanete con noi perché l'intervista che ascolterete adesso è un'intervista speciale. Questa sera, lo dico subito, alle 21.30 nella pagina Facebook del Rotary Club di Fano si parlerà dei conflitti dimenticati e dei diritti umani nel panorama internazionale e il presidente Dario Colangeli lo farà in diretta Facebook con un ospite d'eccezione che noi abbiamo la fortuna e il piacere di avere in anteprima con noi collegata al telefono, Asma Dashan. Buongiorno Asma.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Brevemente, dico chi sei per chi non ti conoscesse, anche se il tuo curriculum è infinito, per cui il mio è solo un accenno. Hai vinto numerosi premi giornalistici per i tuoi reportaggi in Siria, sei una giornalista professionista, scrittrice italo-siriana, nata qui nelle Marche, lo diciamo con orgoglio, e fra le tante cose hai scritto dei libri, dei romanzi, libri di poesie, ma soprattutto ti occupi del Medio Oriente, del Nord Africa, di immigrazione, di diritti umani, di dialogo interreligioso e interculturale. Due grossi riconoscimenti per te e poi mi fermo qua. L'Università della Svizzera per la Pace ti ha nominata a vita ambasciatrice di pace e nel 2019 sei stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito dalla Repubblica Italiana. Per cui per me innanzitutto è un grande piacere e onore averti al telefono. Grazie ancora per il tuo tempo che ci dedichi da qui in avanti. Grazie mille.
Grazie a te Samuele.
Parliamo di diritti umani, quei diritti che stanno a cuore a tutti nel mondo ovviamente, perché sarebbe bello un mondo senza guerre, pieno di pace, ma in tanti paesi anche dimenticati, alcuni conflitti come quello in Siria di cui tu ti occupi tantissimo, spesso dimenticato, ce lo ricordiamo per quell'immagine di un bambino in riva al mare senza vita, ecco, però la Siria che è chiaramente anche una è parte di te, è un paese martoriato con tanti problemi anche di voglio dire oggi soprattutto con l'aggiunta del virus, dei problemi anche sanitari. A che punto siamo con questa guerra civile che da tanti anni, dal 2011 continua?
Sì, grazie Samuele per questa domanda. Proprio qualche giorno fa, il 10 dicembre, si celebrava la giornata internazionale dedicata ai diritti umani, una giornata che appunto è una giornata di riflessione, proprio perché il primo dei diritti umani è e dovrebbe essere quello alla vita, e questo significherebbe cancellare dall'agenda e dalla storia dell'umanità tutti i conflitti, tutti gli attentati terroristici, tutte le situazioni che portano insomma sofferenza e vulnerabilità alle popolazioni. Invece purtroppo siamo ancora molto lontani da questo obiettivo. Si pensi che attualmente si contano 378 guerre nel mondo, di cui veramente sappiamo molto poco. Le notizie delle guerre tornano insomma in prima pagina nei telegiornali quando c'è qualcosa di eclatante. Poi invece quando il rumore delle bombe, in qualche modo il rumore degli spari, si affievolisce, sembra quasi che queste guerre non esistano più, e invece purtroppo non è così. E una di queste tante guerre è proprio quella in Siria. La Siria, come sai, è anche la terra delle mie origini, perché io ho entrambi i genitori di Aleppo. E hai detto bene, una guerra che ormai è entrata nel suo decimo anno consecutivo, e quindi ci possiamo immaginare anche solo da questo numero, quindi 10 anni di guerra, che cosa può essere accaduto in questo paese. Un paese che prima del conflitto contava circa 22 milioni di abitanti, quindi un paese dalla storia antichissima ma non molto popoloso, e che oggi, secondo le stime più recenti dell'ONU, conta almeno 6 milioni e mezzo di sfollati interni, quindi una cifra veramente altissima, persone che sono rimaste in Siria ma che non vivono più nelle loro case e si trovano ammassati nelle tendopoli, in baracche, in fabbriche abbandonate. E l'altra cifra spaventosa è quella invece dei profughi, quindi siriani che sono nei paesi limitrofi alla Siria o che sono emigrati anche altrove, sono fuggiti altrove, sono altrettanti 6 milioni e mezzo, quindi sono sparsi tra la Turchia, il Libano, la Giordania, ma ce ne sono, come sappiamo bene, ormai anche molti in Europa. Alcuni sono sulle isole greche, altri sono arrivati in Germania, alcuni sono in Italia, arrivati sia in sicurezza attraverso i corridoi umanitari, sia in situazioni disperate perché si sono appunto affidati ai barconi. Quindi un conflitto che ha provocato un'emorragia di diritti umani in Siria, un'emorragia che sembra non essere finita perché, sebbene i bombardamenti in questo momento siano concentrati solo su una delle città siriane, resta appunto il fatto che queste persone vivono nella totale violazione dei loro diritti umani, che chiunque oggi torni in Siria sia costretto a pagare delle cifre che sono proibitive per un paese che è sotto sanzioni e soprattutto dove l'economia è al collasso. E la cosa che appunto sfugge forse alla cronaca è che chiunque poi torni in Siria deve essere sottoposto a una sorta di processo per capire se era tra le persone che in qualche modo si sono opposte al regime e quindi considerato un nemico, e in questo caso spesso la conseguenza appunto di una scelta politica di questo tipo è la detenzione e a volte l'uccisione sotto tortura. La tortura è un'altra delle tante armi non convenzionali e vietate dalle convenzioni internazionali sui diritti umani che è stata usata e continua ad essere usata in Siria. E a questo proposito, per chi appunto volesse approfondire, avere una voce internazionale rispetto a questo tema di cui stiamo trattando, ci sono diversi report di Amnesty International che appunto raccontano attraverso delle testimonianze verificate che cosa accade in Siria e come si pratica e quanto si pratica la tortura e quanto appunto sia pericoloso per i siriani che sono in questo momento in diaspora pensare oggi di tornare nella loro terra d'origine.
Eh beh, hai raccontato in poche parole il dramma di 10 anni veramente per questo paese, sotto la guerra civile, sotto la dittatura. Le organizzazioni internazionali so che hanno accusato le forze governative anche di usare proprio i civili come scudi umani.
Purtroppo sì, la Siria ha conosciuto in questi 10 anni appunto sia quella che potremmo definire una forma di terrorismo di Stato con il governo siriano che ha violato più volte le convenzioni internazionali usando armi improprie, ma poi ha conosciuto anche il terrorismo appunto di questi gruppi armati, tra cui soprattutto l'ISIS, il cosiddetto autoproclamato califfato Stato Islamico, che anch'esso insomma ha usato i civili come scudi, ha usato l'arma dello stupro di massa contro le donne, spesso anche contro i bambini e le bambine. Per cui purtroppo, ecco, quando parliamo di guerra, a volte ci concentriamo soltanto sulla parte bellica più tradizionale, quindi le armi, gli aerei, gli ordigni, e ci dimentichiamo invece che esistono armi ancora più subdole, se vogliamo, che sono appunto quelle della violenza di genere, quella dell'assedio. Una cosa in particolare mi preme ricordare che quando noi parliamo di 10 anni della nostra vita, se ognuno di noi, ecco, spostasse indietro le lancette dell'orologio e si chiedesse insomma che cosa stava facendo 10 anni fa, ecco, ognuno di noi che vive una vita per fortuna in un contesto di pace può raccontare di aver lavorato, di aver costruito una famiglia, di aver fatto dei viaggi, delle esperienze. La stessa cosa non possono dirla, insomma, le persone che per 10 anni sono state in guerra, e in particolare, poi ti ripasso la parola, mi preme riflettere, ed è quello che faremo appunto questa sera durante l'incontro, sulla situazione dei bambini, che sono e
Certo.
saranno purtroppo sempre le più grandi vittime di tutti i conflitti internazionali, perché un bambino nato in questi 10 anni non ha mai conosciuto nella sua vita un solo giorno di pace, e un bambino che invece in questi 10 anni è cresciuto, quindi magari era minorenne ed è diventato maggiorenne, si è visto derubare completamente della sua spensieratezza, della sua innocenza, del suo diritto allo studio. Prima della guerra in Siria il tasso di alfabetizzazione era superiore al 98%, quindi non avevamo il problema dell'analfabetismo. Oggi invece, secondo le stime dell'UNICEF, ci sono circa 5 milioni e mezzo di bambini danneggiati e colpiti dalla guerra, e uno dei danni principali è proprio quello che non hanno potuto accedere allo studio e alle cure sanitarie adeguate.
Ricordiamo che tu parli di Siria e dal 2014 non riesci più a entrare in questo paese perché i giornalisti indipendenti non sono ammessi, sono ammessi solo giornalisti scortati dagli eserciti, quindi praticamente il governo decide chi può parlare di Siria e chi meno. Come ti condiziona questa cosa per poter comunque raccontare di quello che è la situazione?
Ma sicuramente questa per un giornalista è una sorta di sconfitta, è una ferita aperta, perché parlare di Siria stando lontani dalla Siria significa dover basare tutto il proprio lavoro sul lavoro dei colleghi che sono lì, quindi non poter verificare di persona ma lavorare a stretto contatto, quindi attraverso internet, in questo caso attraverso Skype, attraverso insomma anche contatti con associazioni, con ONG che si occupano dei diritti umani e che sono sul posto per farsi raccontare la situazione. Quindi diciamo che è un racconto che è già mediato attraverso lo sguardo di qualcun altro. Sicuramente non è come essere sul posto, non è come respirare quell'aria, come capire sulla propria pelle che cosa significa. Sicuramente il lavoro che stanno facendo i giornalisti in Siria è un lavoro assolutamente nobile e egregio, tanto che molti di loro oggi sono diventati a tutti gli effetti corrispondenti per grandi emittenti internazionali. Però per me, appunto, che sono stata in Siria due volte durante il conflitto, questa limitazione è sicuramente un nodo alla gola, perché io vorrei essere lì, vorrei continuare a raccontare guardando insomma la situazione con i miei occhi.
Quali sono gli altri conflitti dimenticati, visto che è il titolo del tema di questa sera? So che parlerete non solo di Siria.
Sì, esatto, noi parleremo, visto che purtroppo abbiamo detto ci sono almeno 378 conflitti nel mondo, chiaramente non potremo parlare di tutti, e cercheremo però di farlo attraverso uno sguardo generale rispetto alle situazioni più gravi, quindi un accenno alla situazione in Nagorno-Karabakh, un accenno alla situazione nello Yemen, nell'Afghanistan, nella Nigeria, dove soprattutto in questi ultimi tre paesi all'ordine del giorno ci sono degli attentati terroristici, delle azioni di guerra, e ci sono civili che muoiono. È una cosa molto, molto triste che appunto spesso questi attentati in questi luoghi martoriati della terra non trovano spazio nei giornali, perché è come se ci fossimo abituati al fatto che in Afghanistan tanto si muore, invece non bisogna mai abituarsi, non bisogna mai arrendersi alla logica della guerra. E un altro accenno che faremo sicuramente è quello di guardare conflitti dimenticati anche attraverso la lente della pandemia, perché se prima la situazione era comunque grave, la situazione della pandemia mondiale ha sicuramente aggravato la situazione di grave difficoltà rispetto ai diritti umani, perché chi non poteva curarsi prima perché non c'erano ospedali o perché l'accesso alle cure sanitarie aveva un costo proibitivo, in questa situazione soffre ancora di più.
Un'ultima domanda, ma prima voglio ricordare, se avrete modo questa sera ancora una volta, di collegarvi dalle 21.30 nella pagina Facebook del Rotary Club di Fano, perché di questo si parlerà, e anche voi cari ascoltatori potrete fare domande attraverso il Rotary Club, attraverso il presidente Dario Corangeli, che farà ovviamente da tramite. Potrete collegarvi nella pagina Facebook e avere il piacere, con più calma perché noi abbiamo poco tempo, di approfondire ciò che vi interessa sapere tramite la voce di Asmed Ashan, alla quale faccio un'ultimissima domanda. Sei ambasciatrice di pace, lo abbiamo detto prima nell'introduzione, questa parola, no? La parola pace, che ci riempie veramente la bocca, peace, pace. Io non lo so se sbaglio, ma credo che negli ultimi 4-5 mila anni, non so se abbiamo mai avuto un giorno di pace, ma pace vera, dove non c'era nessuno che puntava un fucile a un altro perché non ne aveva il motivo. Cosa dobbiamo fare per raggiungere la pace? Noi che ti stiamo ascoltando, tu che sei un ponte tra i popoli, è un'utopia la pace, ti chiedo.
Guarda Samuele, questa è sicuramente la madre di tutte le domande. Io spero che non guardiamo mai alla pace come un'utopia, ma che continuiamo tutti quanti a impegnarci perché diventi veramente un obiettivo. E pace che significa sicuramente la cessazione di tutti i conflitti armati, ma sicuramente significa anche qualcosa di più. Ci deve essere una giustizia, un'equità a livello anche economico, non ci devono essere persone che muoiono di fame, persone che sprecano il cibo. Pace significa anche questo, significa appunto dare a tutti le stesse opportunità, che non esista una prevaricazione di genere, che le persone non debbano essere perseguitate per le loro idee, per le loro scelte di vita. In questo momento posso dirti che appunto non esiste nessun paese al mondo dove esiste una pace vera, una pace reale. È sicuramente qualcosa a cui tutti quanti ambiamo, è sicuramente qualcosa che desideriamo per noi stessi, per le nostre famiglie, per le nostre, per i nostri amici, per le nostre comunità. Però in questa fase storica direi che è una parola sofferta, una parola appunto che tutti noi possiamo cercare di contribuire a costruire semplicemente impegnandoci nel nostro piccolo, perché se ragioniamo per grossi sistemi ci rendiamo conto che un singolo cittadino può essere impotente di fronte alle scelte delle grandi potenze internazionali o di chi appunto prende decisioni ai piani cosiddetti più alti. Noi possiamo però fare qualcosa, cioè possiamo nel nostro piccolo non dimenticarci che magari il nostro vicino di casa sta soffrendo, cercare di essere ecco giusti, di guardare all'altro con umanità. A volte veramente bastano delle piccole cose, dei piccoli gesti per migliorare la vita di una persona, e sembra banale, sembra uno slogan, ma io dico anche un sorriso a volte può migliorare la vita di qualcuno e può essere un piccolo gesto di pace, e non ci costa nulla. Far stare bene gli altri significa far stare bene anche noi, meglio noi stessi, e quindi possiamo farlo.
Io ti ringrazio veramente per questo tempo che ci hai concesso, Asmeh Dashaan. Un abbraccio e complimenti per quello che stai facendo. E tantissimi auguri per tutto.
Grazie anche a te, Samuele, e anche ai nostri ascoltatori. Per chi stasera non sarà con noi, tanti auguri anche di buone feste. Buona serata a tutti.